Riccardo Iacona ha puntato le telecamere di Rai 3 su un cancerogeno di nome PCB. Presa diretta sul PCB a Brescia. È andato in onda un servizio impressionante su Rai 3. Il PCB è un distruttore del sistema endocrino ed è correlabile al diabete e ai tumori al fegato, alla mammella, alla tiroide. Quello che i telespettatori devono sapere è che il PCB che ha contaminato Brescia ha contaminato anche Taranto. A Brescia si fabbricava il PCB, a Taranto lo si usava. Il 90% del PCB fabbricato a Brescia finiva a Taranto in un fluido noto come apirolio e gli operai dell'acciaieria locale si lavavano le mani con quel liquido prima di mangiarsi il panino. 31 marzo 2013 Alessandro Marescotti. Ci sono storie parallele di inquinamento. Taranto è stata inquinata non solo dalla diossina ma dai policlorobifenili detti PCB. Essi erano contenuti in un fluido che veniva chiamato apirolio, un liquido cancerogeno. Sgrassava bene le mani. È andato in onda un servizio impressionante su Rai 3 sul PCB. Il PCB è un distruttore del sistema endocrino ed è correlabile al diabete e ai tumori al fegato, alla mammella, alla tiroide. Quello che i telespettatori devono sapere è che il PCB che ha contaminato Brescia ha contaminato anche Taranto. A Brescia si fabbricava il PCB, a Taranto lo si usava. Il 90% del PCB fabbricato a Brescia finiva a Taranto in un fluido noto come apirolio e gli operai dell'acciaieria locale si lavavano le mani con quel liquido prima di mangiarsi il panino. Quando ho visto il servizio di Riccardo Iacona ho subito pensato al signor Cataldo, un ex operaio dell'Italsider con cui ho parlato più volte. Paffutello, capelli bianchi, l'aria ingenua e sorridente, mi raccontava in modo assolutamente naturale che prima di mangiarsi il panino si lavava le mani con l'apirolio, un liquido contenente PCB e che zampillava dai trasformatori che costellavano lo stabilimento siderurgico. I trasformatori avevano tanti tubicini che servivano a raffreddare e lì circolava l'apirolio. Ma perdevano sempre e noi operai andavamo sotto allo zampillo e ci lavavamo le mani perché l'apirolio sgrassava bene. Rimanevo sbalordito ad ascoltare il signor Cataldo che con la massima naturalezza mi raccontava che dopo essersi lavato le mani con l'apirolio si mangiava il panino con la mortadella e poi si faceva un riposino sui soffici strati di amianto. Come se fosse un materasso di lana per operai, lo accoglieva per la pennichella. Gli operai dell'Italsider di Taranto si sono portati a casa l'apirolio, e quindi il PCB, fin nella camera da letto perché aveva una virtù particolare, lucidava benissimo le scarpe nere. E se lo portavano fin nella cucina perché alcuni recipienti per apirolio erano considerati recipienti adatti per metterci l'olio dopo essere stati lavati. Ma l'apirolio ha un problema, si volatilizza facilmente ed è mobilissimo, finisce per contaminare gli ambienti chiusi. Un chimico del CNR mi ha raccontato che è bastato un mezzo chilo di apirolio caduto per terra per contaminare la sala di un laboratorio e hanno dovuto scrostare tutti gli intonaci del locale con una ditta specializzata che ha bonificato l'ambiente. Un trasformatore portato con un camion in una strada di campagna a Taranto perdeva apirolio e la scia ha contaminato gli ulivi e le olive di PCB. Proprio perché si volatilizza e contamina l'ambiente in modo rapido, fino alla fine degli anni 70 racconta Francesco Maresca, ex sindacalista, non abbiamo saputo nulla sulla pericolosità dell'apirolio. Poi accadde una cosa incredibile, alcuni operai videro venire dall'esterno dello stabilimento un uomo con una tuta protettiva, sembrava un astronauta e aveva in testa una specie di scafandro. Quest'uomo scafandrato disse che doveva maneggiare l'apirolio, Lo stupore fu enorme perché fino a quel momento non ci era stata fornita una simile protezione né avevamo un'adeguata informazione. Maresca sentì esclamare alcuni operai: "Nah, se fino ad ora ce lo siamo quasi bevuto, il tutto detto in un colorito dialetto tarantino, l'ham quasi bevute. C'è un'altra cosa che va detta, i limiti del 471/99.000/kg sono stati innalzati con il DGS 152/2006, il testo unico sull'ambiente, di ben 60 volte, ora il limite è di 60.000/kg per i terreni residenziali e il verde pubblico. Se quindi fossero oggi in vigore i limiti adottati nel 1999, una parte considerevole dei terreni sarebbe da bonificare nelle aree di Brescia e Taranto. Non hanno bonificato neppure i terreni più avvelenati di Brescia, ma sono stati molto rapidi a mettere le mani avanti e a modificare il limite di legge. Lo studio. L'azienda Caffaro di Brescia, diossine mille volte più alte dell'Ilva di Taranto. Anche gli abitanti sono più avvelenati, ma per Taranto il governo ha stanziato 340 milioni, Brescia attende da anni 6 milioni, cifra assolutamente insufficiente. Settembre 2012. Ci sono mille Ilva di Taranto nel cuore di Brescia. È la conclusione shock dello studio comparato redatto dallo storico ambientalista Marino Ruzzenenti, che ha confrontato i dati ARPA sulle concentrazioni di diossine e PCB presenti nell'area della più grande acciaieria d'Italia a quelle rintracciate all'interno dell'azienda Caffaro di Brescia, che tra il 1929 e il 1984 ha prodotto 150.000 tonnellate di policlorobifenili. Risultati inquietanti. I risultati sono a dir poco inquietanti. L'eredità del passato industriale della Lionessa è per certi versi più pesante del presente produttivo di Taranto. Se il picco massimo di diossine all'interno dell'Ilva arriva a 351 nanogrammi per ogni chilo di terra, sotto la Caffaro le diossine arrivano a 325.000 nanogrammi. La musica cambia solo qualche nota se si prende in considerazione il territorio circostante le due aziende. A Taranto, quartiere di Statte, le diossine arrivano a poco più di 10 nanogrammi. Nell'area inquinata del sito Caffaro, 200 ettari a sud-ovest di via Milano, le concentrazioni di diossine sono 300 volte superiori. Gli inquinanti sono finiti nel sangue e nel latte materno degli abitanti. Anche qui il raffronto è impietoso, visto che i cittadini che vivono dentro il sito Caffaro, secondo uno studio ASL del 2008, hanno in corpo concentrazioni di diossine quasi 10 volte superiori a quelli che vivono nei pressi dell'Ilva. E a Brescia, come a Taranto, ci sono divieti. Vietato giocare nei parchi. Se i media nazionali hanno focalizzato l'attenzione sui bimbi del quartiere Tamburi di Taranto, che non possono giocare nei parchi inquinati da PCB, a Brescia è da 10 anni che 25.000 persone non possono coltivare orti o portare i bimbi al parco. Ma purtroppo non c'è solo l'azienda Caffaro. Nel dicembre 2007 8 stalle, che si trovavano fuori dal sito Caffaro, sono state chiuse perché nel latte munto dalle mucche le diossine erano troppo alte. Le altre fonti di diossine e PCB sono l'inceneritore e le acciaierie, spiega Ruzzenenti. Le loro emissioni sono molto inferiori rispetto all'inquinamento dell'Ilva, e negli ultimi 2 anni sono stati fatti passi da gigante per l'abbattimento degli inquinanti. Ma a Brescia non c'è vento e quindi gli inquinanti restano molto di più nell'aria. Le diossine trovate nell'aria di Brescia nell'agosto 2007 dall'Istituto Superiore della Sanità, quindi con le acciaierie chiuse ma con l'inceneritore in funzione, erano doppie rispetto a quelle trovate a Taranto. Quelle trovate da ARPA sul terreno di San Polo nell'ultimo anno sono di poco inferiori a quelle rilevate nel quartiere Tamburi nella città ionica, e sono simili le quantità del cancerogeno benzo a Pirene, e Brescia batte Taranto anche per le PM10, ben 104 a Brescia Broletto contro i 41 del quartiere Archimede di Taranto. Fondi insufficienti. Eppure per Taranto il governo ha stanziato 340 milioni per la bonifica, mentre Brescia attende da anni 6,7 milioni promessi ma mai arrivati. Soldi del tutto insufficienti alla bonifica. Non si può continuare a convivere con questa emergenza, commenta Ruzzinenti, che ha anche fatto un esposto alla procura, e le istituzioni devono assolutamente fare un pressing sul governo e sull'Unione Europea per chiedere fondi. Pietro Gorlani, Gorlani RCS, IT 7. L'azienda denominata Caffaro nel centro di Brescia, e precisamente a sud di via Milano di Brescia, dopo 12 anni di inquinamento e silenzi, forse qualcosa si muove. Pietro Gorlani, il 30 marzo 2013, posted in Ambiente, Salute, Locale, Politica, Brescia. Riesplode all'improvviso il caso Caffaro, l'azienda chimica che per mezzo secolo ha inquinato di PCB e diossine un'enorme fetta di città, che nessuno ha mai bonificato. Una detonazione giuridico-istituzionale mediatica causata dall'intreccio di più fattori. La novità principale, giovedì due magistrati della Procura di Brescia saranno al Ministero dell'Ambiente per acquisire atti importanti sull'annoso iter della bonifica mai partita. La conferma al Corriere viene dallo stesso portavoce del ministro Corrado Clini, dopo l'archiviazione nel maggio 2010 del procedimento penale per disastro ambientale e omicidio colposo decisa dal GIP Enrico Ceravone. La magistratura bresciana è intenzionata a riaprire un'inchiesta su uno degli episodi di inquinamento più gravi d'Italia. Le 150 tonnellate di policlorobifenili sfuggite dall'azienda chimica tra il 1938 e il 1984 hanno inquinato 263 ettari di campi. L'erba tossica mangiata dalle mucche ha avvelenato il latte e la carne mangiata da migliaia di bresciani, finendo nel loro sangue in una quantità tale da diventare un caso mondiale. Danni incalcolabili all'ambiente e alla salute che non avrebbero dovuto essere liquidati con la prescrizione del reato, ci ha visto bene Gianluigi Bezzi, l'avvocato che nel 2001 difese l'esposto di Legambiente e Comitato. È probabile che dopo la puntata di Presa Diretta la procura decida di riaprire quell'inchiesta per la quale in passato è mancato un po' di coraggio. Seconda novità. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, IARC, ha riclassificato i PCB come cancerogeni certi, notizia che per qualche medico vale il tempo della lettura dell'articolo sulla rivista specializzata Lancet, ma di enorme importanza per Brescia, certifica come il male che porta in pancia da anni sia della peggior specie. Questo significa la potenziale ripresa di un procedimento non solo penale ma anche civile. I 20 cittadini che nel 2005 hanno intrapreso una causa collettiva contro l'azienda chimica chiedendo 8 milioni di euro per danni materiali e biologici, senza mai ricevere un centesimo, possono tornare a sperare. La causa collettiva intrapresa non porterà ad alcun rimborso, commenta l'avvocato Riccardo Vinetti, perché l'azienda Caffaro è finita in amministrazione straordinaria, un prefallimento, nostra direzione redazionale. Alla luce della decisione della IARC si potrebbe però ripartire con cause individuali, col richiedere l'accertato danno biologico subito da quelle persone. Se un domani il commissario liquidatore dovesse vendere terreni e beni immobili dell'azienda Caffaro a Brescia e a Udine, il ricavato potrebbe andare in parte a ricompensare chi per una vita ha mangiato uova e latte prodotti nella propria cascina pensando fossero genuini e non avvelenati da sostanze clorurate. Quegli agricoltori nel 2001 si sono visti uccidere le loro bestie e hanno dovuto rimettere aratro e seminatrice in rimessa, per sempre. In cambio cosa abbiamo avuto? Personalmente un contributo di 3.000 euro dal comune 10 anni fa, e basta, ricorda con la voce impastata di amarezza l'ottantenne Pierino Antonioli. L'assessore Paola Villardi, fotogramma fratto MS. L'assessore Paola Villardi, fotogramma fratto MS. La decisione della IARC dovrebbe inoltre spingere tutte le istituzioni, dal comune all'ASL, a controllare con più severità il rispetto delle ordinanze di divieto di utilizzo degli orti nei quartieri Primo Maggio e Chiesa Nuova. Ora abbiamo la conferma che quei terreni sono inquinati da cancerogeni certi, taglia corto lo storico ambientalista Marino Ruzzenenti, e quindi serve un'attenzione di tutt'altro genere al problema. Ruzzenenti da anni produce studi per dimostrare come l'inquinamento dell'azienda Caffaro a Brescia sia stato più grave di quello prodotto dall'ICMESA di Seveso o dall'ILVA di Taranto. Se in Bassa Brianza la bonifica è stata fatta e in Puglia un decreto governativo ha stanziato 366 milioni per il risanamento ambientale, Brescia, dove si sono spesi 920 milioni per la realizzazione della metropolitana, è rimasta in ammollo nel PCB. A Pirolio, respirare pericolosamente. Taranto. Volete sapere dove si trova la più grande concentrazione di PCB, cioè di apirolio, ancora in servizio in Italia? Oltre al picco di Brescia, dove veniva prodotto, è a Taranto, naturalmente all'ILVA. Centinaia di enormi trasformatori nel mega impianto industriale, il più grande d'Europa, circa 900 per l'esattezza, sono in bagno di apirolio, in centinaia di quintali di apirolio. Il caso di Brescia, come riferito ieri sulle pagine nazionali di Repubblica, e le polemiche sull'inquinamento di PCB riapre una ferita mai chiusa, ma solo una delle tante ferite ambientali nelle quali Taranto si dibatte inutilmente, come ha dimostrato il caso della dura e finora improduttiva battaglia intrapresa dal sindaco Rossana Di Bello per far chiudere alcune batterie di forni a coke. Si calcola che il 20% del PCB ancora impiegato in Italia si trovi nello stabilimento siderurgico dell'ILVA e che essa rappresenti il 2% delle riserve mondiali. La sostanza altamente inquinante, messa al bando dal decreto ministeriale 11.289, era considerata solo un ottimo liquido di raffreddamento. Solo dopo Seveso si sono apprezzate le qualità più perverse di questa sostanza, che se bruciata produce diossina e che è altamente cancerogena, ma è pericolosa se viene inalata o ingerita, ma anche assorbita dal terreno e dalle falde acquifere, ma sulla quale non si indaga a sufficienza, almeno dalle nostre parti. Anche Taranto rischiò di trasformarsi in una Seveso solo dalle proporzioni molto maggiori 4 anni fa, quando si registrarono 2 diverse esplosioni con fuoriuscita di apirolio in 2 trasformatori rispettivamente nei reparti TNA fratto 2, cioè il treno Nastri 2 del laminatoio a freddo e CET fratto 1. La famigerata centrale elettrica a carbone chiusa fortunatamente lo scorso giugno grazie alla mancata concessione di una ulteriore proroga da parte del Ministero dell'Ambiente. I 2 incidenti, assieme ad altri episodi inquietanti, suscitarono l'allarme in città e l'intervento della magistratura che, a seguito di un'inchiesta, rinviò a giudizio alcuni dirigenti dello stabilimento siderurgico. Il processo dovrebbe riprendere nel prossimo autunno. Fu anche avviato un programma di sostituzione di questi trasformatori con altri di concezione più moderna, che escludessero l'utilizzo di apirolio, ma secondo le notizie diffuse dalla Commissione Ambiente del Comune, che nella scorsa primavera realizzò un'indagine conoscitiva sullo stato dell'inquinamento nel territorio comunale e sui riflessi che esso ha sullo stato di salute dei cittadini, pare che il programma sia bloccato, o meglio, proceda molto a rilento, fermo ancora a meno del 20% del totale. Anche per l'apirolio si legge in quella relazione l'approccio alla soluzione del problema rimane sostanzialmente quello impostato dall'azienda, vale a dire, la gestione dei programmi di breve periodo in ragione di urgenze impiantistiche o di vere e proprie emergenze. Ma non esistono dati ufficiali sulla diffusione della sostanza tossica nel terreno e sul rispetto della direttiva del ministro Ronchi che impone una soglia di rischio oltre lo 0,001 mg per chilo di terreno. La particolarità del rischio apirolio si legge ancora nella relazione consiste nel fatto che l'ILVA non ha formato un vero e proprio piano di smaltimento di trasformatori elettrici, come previsto dalla normativa e neppure ha formato un piano di manutenzione dei trasformatori, il 18% dei quali è difettoso e perciò a grande rischio di rottura e conseguente fuoriuscita del liquido. In realtà l'azienda afferma di voler sostituire i trasformatori entro il 2005, una data piuttosto lontana, comunque tutta da verificare e, in fin dei conti, abbastanza improbabile. Silvano Trevisani,